Allora, buongiorno, buona mattinata, complimenti, vedo che siamo sopravvissuti ieri alla giornata più calda, oggi è un grado di meno, comunque è sempre il tono. È interessante, sempre parlando di traduzioni della Bibbia, come sia importante una traduzione esatta e corretta del testo. Voi sapete che questa ondata di calore l'hanno soprannominata Lucifero. Ecco, alla luce delle esperienze, della crescita, ci si chiede ma quanto eravamo ingenui e infantili e anche un po' tonti a credere a certe sciocchezze che la Chiesa ci ha imposto come verità che non avevano alcuna base né biblica né logica. Voi sapete tutti la storiella di Lucifero, questo angelo che Dio aveva creato il più bello, quindi la creazione sua, che preso dall'ambizione di voler essere uguale a Dio, Dio lo ha castigato, lo ha fatto diventare un demonio tremendo e da quel momento sono iniziati i guai per l'umanità. Uno che ragiona, ma il castigo è stato peggio del danno. E bene, questa naturalmente era una favola, una storiella, che non era presente nella Sacra Scrittura, eppure c'è stata imposta come verità. Perché questo? Perché poi dopo le tradizioni hanno influito anche nelle traduzioni e purtroppo la Bibbia della CEI, fino alla versione precedente, il capitolo di Isaia 14 al versetto 12, traduceva astro del mattino con Lucifero. Allora i tradizionalisti dicevano, vedete, c'è scritto nella Bibbia che è Lucifero. Oggi se avete ancora questa Bibbia dove c'è scritto Lucifero non abbiate nessun problema a buttarla nel fuoco con Lucifero e tutto questo, perché è una Bibbia antica, antiquata. Oggi nell'edizione dal 2008, c'è la nuova edizione, si legge correttamente: come mai sei caduto dal cielo, astro del mattino, figlio dell'aurora, che non è un angelo, è una satira contro il re Nabucodonosor. Questo per dire come siamo cresciuti con delle favole e però ci credevamo, come credevamo all'immagine tremenda dell'inferno che oggi Castiglio ci spiegherà. Abbiamo veramente creduto al peccato originale. Ancora oggi quando celebro un battesimo, per prima cosa prendo sempre la creatura in braccio e chiedo: chi di voi ha il coraggio di dire che questa creatura ha un peccato che adesso con questo rito dobbiamo cancellare? Se qualcuno lo fa, chiamo il 118 perché va ricoverato. Invece, e questo è il significato del battesimo, guardiamo non questa creatura, ma guardiamo i nostri volti. I nostri volti, sì, portano in sé i segni di sbagli, di mancanze, di peccati, che rischiamo di trasmettere a questa creatura. Questa creatura ha diritto alla pienezza di vita, allora il battesimo non succede niente al bambino, deve succedere alla famiglia e a tutta la comunità. Chiusa la parentesi, riprendiamo allora la nostra tematica. Allora, abbiamo visto che la fede della comunità cristiana che ha creduto nell'insegnamento di Gesù e ha visto soprattutto la conferma delle sue parole nella risurrezione l'ha portata a credere, perché lo ha sperimentato, che la vita eterna che in Gesù era in pienezza, che lui ha donato agli uomini, non era più, come si credeva, una ricompensa per l'aldilà, ma una possibilità già ora nella vita presente. Abbiamo visto come San Paolo ne era talmente convinto che parlava della comunità cristiana come quella dei morti resuscitati. E abbiamo visto anche Giovanni come usa questa espressione per indicare la comunità di Betania. La comunità cristiana è quella dei già risuscitati. San Paolo nella lettera agli Efesini dice: con lui ci ha anche risuscitati e ci ha fatto sedere nei cieli in Cristo. Nel racconto della creazione dell'uomo, secondo il libro del Genesi, che va ricordato, i primi 11 capitoli non sono storia ma teologia, si legge che Dio, il creatore, plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò, alitò nelle sue narici un alito di vita e l'uomo divenne un essere vivente. Ebbene, ugualmente Gesù, una volta risuscitato, secondo il Vangelo di Giovanni, soffia sui discepoli. Come il creatore ha soffiato sul primo uomo per farlo un essere vivente, Gesù soffia sui discepoli, dice: ricevete Spirito Santo, comunica loro lo spirito che dà la vita e rende pertanto questa vita indistruttibile. Ma qui il problema grande è come si può comunicare questa realtà che non troviamo nel linguaggio, nelle immagini, qualcosa di adatto per poter esprimere. Ebbene, Gesù e gli evangelisti, per indicare questa realtà di una vita, di una qualità tale che è indistruttibile, non hanno fatto dei voli filosofici, delle speculazioni teologiche, ma hanno usato argomenti che tutti potevano comprendere e infatti hanno usato, prenderemo soltanto alcune delle tante immagini, tutte immagini prese dal ciclo vitale della natura, quali il dormire, il seminare, il mietere e il risplendere. Tutte situazioni che non indicano mai una fine, ma un nuovo inizio, che non indicano una distruzione, ma una rinascita, non qualcosa che si spegne, che si offusca, ma uno sfolgorare. Attraverso queste immagini, quindi gli evangelisti vogliono dire, come abbiamo visto dall'insegnamento di Gesù, che il morire non è il limite invalicabile della vita, ma è raggiungere un traguardo che apre poi a nuove dimensioni che non è possibile descrivere. Allora, vediamo la prima delle immagini con la quale Gesù e gli evangelisti ci indicano il morire. La prima è il dormire. Trattando di quelli che hanno dato adesione a Gesù, gli evangelisti evitano di adoperare per la loro fine il termine morto. Si dice addormentato. Ricordate ieri quando Gesù, parlando di Lazzaro, dice il nostro amico dorme e i discepoli non hanno capito? Con il termine addormentati nel Nuovo Testamento si indica la morte. Purtroppo i traduttori non rendono, cercano di esplicitare con morti, tradendo il significato dell'autore. Per esempio, nella prima lettera di Paolo ai Tessalonicesi, questa fede nella morte come un sonno che non interrompe la vita viene espressa così: noi non vogliamo, fratelli, lasciarvi nell'ignoranza a proposito di quelli che sono addormentati, perché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Se infatti crediamo che Gesù è morto e risorto, così anche Dio per mezzo di Gesù radunerà con lui anche i dormienti in Cristo. Paolo usa l'espressione dormienti in Cristo in perfetta analogia con morti in Cristo. Cos'è questa immagine del dormire? Lo sappiamo cos'è il dormire? È una pausa indispensabile, vitale, lo sa chi ha problemi di sonno, per recuperare le forze e iniziare con nuove vigori un altro giorno, un'altra tappa. Se non si dorme, non si vive. Quindi il dormire non interrompe la vita, ma è una pausa che permette alla vita, vediamo qui se mi è cascato qualcosa, di riprendere con ancora più vigore. Questo fatto della morte come un dormire ha rivoluzionato completamente il rapporto dei cristiani con i morti. Nel mondo ebraico il morto era impuro, quindi veniva seppellito fuori della città e ogni anno, normalmente alla fine della stagione delle piogge, il sepolcro veniva cosparso di calce, di bianco, per evitare che qualcuno ci calpestasse e diventasse impuro. Quindi nel mondo ebraico il morto va evitato perché è impuro. Nel mondo greco il morto è nefasto, è funesto, e anche qui va seppellito fuori dalla città. I cristiani no. Per i cristiani è un dormire. Allora crearono il dormitorio. Il termine nostro che usiamo, cimitero, è una parola greca che significa dormitorio e vale anche per una persona. E non fu più fuori delle città, ma all'interno. Normalmente si seppelliva da Costantino in poi o dentro la chiesa o nel cortile della chiesa. E se noi guardiamo le immagini delle prime sepolture cristiane, in nessuna troviamo elementi di tristezza, elementi tetri, ma troviamo o immagini floreali molto belle, con dei colori pastello meravigliosi, o immagini tutte che riguardano la vita. Normalmente viene raffigurato Gesù come il buon pastore, ma non si trova in nessuna di queste immagini qualcosa di lugubre, qualcosa di tetro. Quindi da Costantino in poi si cominciò a seppellire le persone a portata di mano. Quindi il cimitero non era un luogo lugubre che andava evitato, ma era un luogo di familiarità, familiarità che diventò eccessiva. Ci abbiamo i documenti della Chiesa. Nel 1231 il Concilio di Rouen, sembra strano noi leggere queste cose, ma deve proibire, sotto pena di scomunica, di ballare al cimitero o in chiesa. È bellissimo questo tempo che in chiesa si ballava e si ballava al cimitero. Questo per far comprendere che il cimitero non aveva nulla di quel tetro, di quel lugubre che poi man mano andò acquistando. Era il dormitorio dove le persone dormivano in attesa di risvegliarsi. Un altro concilio nel 1405, quando i concili intervengono, significa che questa moda dilagava, si chiude la stalla sempre quando i buoi sono scappati. Nel 1405, oltre alla danza, proibisce di giocarvi a un qualunque gioco. Che bello questo giocare nel cimitero. Divieto ai mimi, ai giocolieri, ai burattinai, ai musicanti, ai ciarlatani di esercitarvi i loro ambigui mestieri. Se c'è il divieto, significa che c'è. Quindi il cimitero era come una fiera paesana, perché abbiamo sentito che ci sono i giocolieri, i burattinai, i musicanti, i ciarlatani, eccetera. Addirittura questa idea di allegria del cimitero forse fu un po' esagerata. A Parigi il famoso cimitero dei Santi Innocenti era il luogo di prostituzione più rinomato di tutta la città. Oppure Lutero tuona contro i fabbricanti di birra che costruirono una fabbrica di birra all'interno del cimitero di Wittenberg. Adesso, a parte gli eccessi, ma questo per far comprendere come il rapporto dei cristiani con la morte fu completamente differente. Non il morto va evitato perché è impuro, non va allontanato perché è funesto, cioè porta male, ma è un dormitorio. Ebbene, la Chiesa espresse tutta la sua sapienza, la sua teologia in un capolavoro che non è soltanto artistico ma che è teologico, che è l'icona della dormizione. E penso che nella cartellina ce l'avete, se potete prenderla sotto mano, perché adesso ne parleremo di questa icona. Sappiamo chi sono gli evangelisti. Chi sono gli evangelisti? Gli evangelisti sono dei grandi teologi, ma anche, ce lo so io, dei grandi letterati che attraverso un uso sapiente delle parole ci esprimono il messaggio di Gesù. Chi sono gli iconografi? Non sono semplicemente dei grandi artisti, dei grandi pittori, ma erano dei grandi teologi, normalmente erano monaci, dei grandi mistici, che esprimevano con la loro arte quello che i Vangeli esprimevano a parole. Quindi le icone non sono, come da noi in Occidente, un quadro, nella loro cultura sono un sacramentale, cioè qualcosa che trasmette vita. Bene, l'icona della dormizione di Maria è tutto un trattato di teologia. E adesso parleremo poi della fine di Maria, ma per dirvi come questa era la spiritualità dei cristiani per secoli. Poi dal VII secolo in poi da noi in Occidente ci si allontanò. Adesso stiamo fissando quest'icona, ma visto che si tratta della dormizione di Maria, parliamo proprio di Maria. Secondo il Vangelo di Giovanni abbiamo visto che Maria è presente presso la croce, ma non come una madre che è accanto al figlio per consolarlo. Purtroppo, nella tradizione nostra occidentale, è stato dato spazio ai sentimenti al posto dei significati. Quindi viene presentata Maria presso la croce come una madre svenevole che sta vicino al figlio agonizzante. Nulla di tutto questo. C'è un solo verbo qualificativo che usa Giovanni, dice stava in piedi. Cosa significa? L'ordine di cattura non era stato soltanto per Gesù, l'abbiamo già accennato, era per tutto il gruppo. Per questo quando Gesù è di fronte al sommo sacerdote, lui di Gesù non gli chiede niente, ma chiede due cose, dei discepoli e della dottrina. Perché fin tanto che c'è anche una sola persona che va in giro a proclamare questo messaggio, l'istituzione non dorme sonni tranquilli. Quindi l'ordine di cattura era per tutto il gruppo, dovevano essere tutti ammazzati. È stato Gesù che in una posizione di forza, quando le guardie sono arrivate, secondo Giovanni, ha detto se cercate me lasciate che questi se ne vadano. Gesù avrebbe potuto fare il contrario, perché quando dal luogo dove stava, visto dall'alto della città, venire un numero sproporzionato di guardie, secondo il Vangelo di Giovanni, ben 800 poliziotti, un'operazione di polizia pazzesca per un uomo inerme, ma per dire la pericolosità. Quando Gesù ha visto da lontano tutta questa truppa con lanterne e torce, poteva dire ai discepoli, voi copritemi le spalle, io salgo la sommità del Monte degli Olivi. Sulla sommità del Monte degli Olivi inizia subito la parte desertica, è una miriade di conicoli, di grotte e Gesù si salvava la vita. E i discepoli lo avrebbero fatto, ricordate, Pietro sono pronto a dare la mia vita per te. Ma Gesù è il pastore che lui dà la vita per le pecore, allora in una posizione di forza ha detto se cercate me lasciate che questi se ne vadano. Ma l'istituzione non è stata contenta, l'istituzione voleva ammazzarli tutti. Ecco perché poi Gesù risuscitato andrà in cerca i discepoli che dove stanno a porte chiuse per paura di fare la sua stessa fine, ma non tutti. C'è un gruppetto dei discepoli, tra questi c'è anche Tommaso, ecco perché non era presente al momento della manifestazione di Gesù risorto, perché loro sono nascosti per paura, lui non ha paura. C'è un gruppetto di discepoli che invece vuole seguire il proprio maestro, per cui si presenta nel luogo delle esecuzioni. Era proibito alle persone partecipare al luogo dell'esecuzione, perché potevano esserci dei tafferugli, dei tumulti, per cui nel luogo dell'esecuzione, tutto attorno, c'erano le guardie armate che impedivano alle persone di avvicinarsi. Eppure Giovanni ci scrive, stava, cioè stava in piedi, presso la croce di Gesù, sua madre. Non è una mamma che soffre per il figlio, ma la discepola che si dichiara disposta a fare la stessa fine del suo maestro. È stato poi Jacopone da Todi, un grandissimo poeta, grandissimo mistico, a creare quella bellissima lirica dello Stabat Mater, Stabat Mater dolorosa. Ma l'Evangelista non dice che è dolorosa, è lacrimosa. Ma l'Evangelista non dice lacrimosa. Maria si è presentata lì perché è disposta a fare la stessa fine del suo maestro. Poi Maria scompare dal Vangelo. Perché scompare? Hanno supplito a questa scomparsa gli artisti e, ripeto, quando leggiamo i Vangeli dobbiamo sempre prendere le distanze da quello che gli artisti hanno voluto rappresentare. Chi non conosce l'immagine bellissima, struggente, basta pensare alla Pietà di Michelangelo, della Deposizione, ma non c'è nei Vangeli. Non c'è nei Vangeli. Perché questo? Gesù, ricordate cosa ha detto a Marta, se credi vedrai la gloria di Dio. Maria è presentata come la discepola perfetta, la discepola fedele, e lei continua a credere. Per questo la madre di Gesù, forte nella fede, non piange un morto, ma continua a seguire un vivente. Per questo non c'è lei ad accogliere il cadavere che scende dalla croce, ma ci sono quei personaggi che non hanno avuto il coraggio di seguirlo in vita e adesso vogliono onorarlo da morto. Saranno Nicodemo, il fariseo Nicodemo, e Giuseppe di Arimatea. Sono quelli che non hanno avuto il coraggio di seguirlo da morto e di fronte a questa ingiustizia vogliono ora onorarlo come morto. Ma quello che è strano è che la madre non sarà neanche nel gruppo delle donne che va a piangere il morto nel sepolcro. È strano, ci sono diverse donne che vanno al sepolcro di Gesù, non si parla della madre. È la grandezza di Maria, lei non piange un morto ma continua a seguire un vivente. non prende tra le braccia un cadavere, perché lei nella fede sa che il suo maestro continua a vivere. Ma che fine ha fatto poi Maria? Luca descrive l'esistenza di Maria tra le due discese dello Spirito Santo: l'Annunciazione, quando in lei viene da vita a Gesù, e nella Pentecoste, quando si dà vita alla primitiva Chiesa. Poi non si sa più niente di lei, salvo tradizioni e fantasie. Ma Maria è morta o non è morta? Nella Chiesa c'è sempre stata tanta reticenza a parlare apertamente e chiaramente della morte di Maria. Perché è chiaro, l'ha spiegato Castiglio ieri, c'era la dottrina del peccato originale. Maria è preservata dal peccato originale, è immacolata, e ricordate, la morte è entrata nel mondo per colpa del peccato originale. Se non c'era questo peccato, l'uomo non moriva. Maria è preservata dal peccato originale e quindi non può morire. Nella Chiesa c'è stata sempre tanta reticenza riguardo alla fine di Maria. Pensate che anche nel Concilio Vaticano II, quindi in un momento già di grande apertura teologica, non osano ammettere che Maria è morta. Usano un giro di parole, dicono la stessa cosa, però non hanno il coraggio, perché chissà cosa si catena. Nella Lumen Gentium di Maria si dice: finito il corso della sua vita terrena. Allora è morta. Sì, ma non si può dire, finito il corso della sua vita terrena. Allora questa contraddizione appunto era dovuta alla credenza del peccato originale. Se Maria è preservata dal peccato originale, non può morire. Allora la Chiesa ha preferito celebrare la fine di Maria con la festa detta della Dormizione, di cui adesso vedremo l'icona, una denominazione che restò in vigore fino al VII secolo. Poi, nel VII secolo, un papa, Sergio I, qua da noi, in Occidente, in Oriente ha continuato la festa della Dormizione, lo cambiò con Assunzione, e sappiamo tutti cosa significa l'Assunzione. Entrambe le definizioni, sia Dormizione e Assunzione, vogliono affermare la stessa cosa: la morte non ha interrotto il corso dell'esistenza di Maria, che continua a vivere nella pienezza della dimensione divina. Quindi sia l'una che l'altra, la Dormizione e l'Assunzione, non descrivono una conclusione straordinaria della vita di Maria, ma la normale conclusione di una vita straordinaria, che non è un privilegio avuto da Maria, ma una possibilità per tutti i credenti. Nella Chiesa d'Oriente fiorirono una ventina di racconti chiamati il transito di Maria, che riguardavano la sua fine, descrivendo esattamente dove è morta, come è morta e dove è stata seppellita. Documenti storici di grande importanza, però siccome la Chiesa dal IV secolo in poi stabilì i Vangeli che erano canonici, ispirati dal Signore, e quelli che erano apocrifi, non ispirati, li rigettò in blocco e andò persa questa tradizione. Nei Vangeli apocrifi, se dal punto di vista teologico sono carenti, però abbiamo degli elementi storici che aiutano a comprendere i Vangeli. Ebbene, nel secondo i Vangeli apocrifi, e secondo questi transiti di Maria, Maria morì su quello che adesso a Gerusalemme si chiama il Monte Sino, nel Cenacolo. Il corpo fu trasportato nella valle del Getsemani e lì posto in una tomba. Ci abbiamo una descrizione, il transito della Beata Vergine Maria di San Melitone, dove si legge: il Salvatore disse allora: su Pietro, prendi il corpo di Maria e trasportalo alla parte destra della città, verso oriente, alle pendici del Monte degli Olivi, dove troverai una tomba nuova. Ancora oggi si può vedere la tomba di Maria. E negli anni 70 c'è stata una tremenda alluvione. Quando piove a Gerusalemme, veramente è una cosa incredibile. E dovendo ripulire un'antica abbazia benedettina dai detriti, si arrivò fino in fondo e si scoprì la tomba di Maria. Perché essendo molto molto in bassa, nei secoli le alluvioni, i detriti, avevano finito per coprirla. Per cui per secoli non c'era stata più la possibilità di vedere questa tomba di Maria. Ponetelo lì e aspettate fino a quando verrò da voi. Gli apostoli che trasportavano Maria giunsero nella valle di Giosafat, nel luogo che era stato loro indicato dal Signore. La posero in una tomba nuova e chiusero il sepolcro. Quindi chiaramente Maria è morta ed è stata seppellita, ma ciò nonostante né in Oriente né in Occidente si riconobbe mai ufficialmente che Maria era morta. I tempi della Chiesa, lo sappiamo, sono biblici, ci ha messo 2000 anni per riconoscere che Maria è morta, ma alla fine è arrivata, certo con il certificato di morte è un po' datato, e ci è voluto un Papa, addirittura Papa Giovanni Paolo II, e la data 25 giugno 1997, cioè l'altro ieri, per la prima volta nella Chiesa, e questo creò una grande polemica da parte dei tradizionalisti, naturalmente, per la prima volta nella Chiesa si affermava ufficialmente che Maria era morta. Ma qui comincia la crisi, ma allora se è morta è in crisi il peccato originale. Allora Giovanni Paolo II, in un discorso del mercoledì, scritto da noi frati servi di Maria, qui ci prendiamo il merito, perché lui l'ha messo lui ai nostri frati, disse: io ho una grande devozione verso la Madonna, ma sono ignorante teologicamente. Allora tutti i discorsi del mercoledì, tutti i discorsi su Maria gli erano scritti i professori della nostra facoltà pontificia. Allora, comunque in bocca di Giovanni Paolo II, quindi al Magistero, disse: è possibile che Maria di Nazareth abbia sperimentato nella sua carne il dramma della morte? Riflettendo sul destino di Maria e sul suo rapporto con il Divin Figlio, notate che anche il Papa dice però con cautela, sembra legittimo rispondere affermativamente. E qual è il ragionamento? Dal momento che Cristo è morto, sarebbe difficile sostenere il contrario per la madre. Se c'era uno che non c'era il peccato originale, era senz'altro Cristo. Se è morto Cristo, sarà morta pure la madre. E Giovanni Paolo II conclude il suo discorso affermando: l'esperienza della morte ha arricchito la persona della Vergine. Quello che stiamo dicendo in questi giorni. La morte non è una diminuzione, ma è un potenziamento, è una ricchezza, confermando quindi che il morire non è un perdere ma un guadagnare. Secondo la tradizione patristica della Chiesa, e adesso spiegheremo l'icona, Gesù stesso è andato a cogliere la madre nel momento della morte con un bacio, come ha fatto Dio con Mosè, così trasformando l'evento da luttuoso in glorioso. E è bellissima questa descrizione: Maria morì con il volto sorridente verso il Signore. È una scena bellissima. Maria sorride di fronte al figlio e il figlio che con un bacio. Tutta questa teologia, non solo della fine di Maria, è stata espressa nell'icona della dormizione di cui ci avete il foglio e adesso vedremo di poter descrivere. Ce l'avete? Sì, sì, il foglio, sì. In questa icona Maria, nella parte orizzontale e inferiore della icona, è adagiata cadavere sul letto di morte, è rivestita dell'abito imperiale come una regina ed è il cadavere. Accanto a lei vediamo a destra la figura di San Paolo riconosciuto nell'iconografia perché è calvo. Alla sua sinistra, guardando l'icona naturalmente, c'è San Pietro, poi ci sono gli apostoli, ci sono donne, perché la primitiva comunità cristiana era composta da uomini e donne, ci sono dei padri della Chiesa. L'asse verticale, posto proprio al centro esatto dell'icona, presenta Gesù con l'abito glorioso, che da una parte guarda con indicibile tenerezza il volto della madre, ma nell'altro tiene in braccio una neonata. E Maria, che viene raffigurata con lo stesso modo delle icone della dormizione di Maria. Nelle icone della dormizione di Maria, Maria viene presentata con queste fasce. E perché questo? C'era nel libro della Sapienza, c'era scritto: le anime dei giusti sono nelle mani di Dio. E sembra che da qui si possa essere poi ispirato Dante, attribuendo a San Bernardo nella Divina Commedia quella bellissima lirica: Vergine madre, figlia del tuo figlio. Se durante l'esistenza era stata la madre che ha tenuto in braccio il figlio, ora nella nuova nascita è il figlio che tiene in braccio la madre. Questa icona è uno dei più meravigliosi, stupendi, ricchi e perfetti trattati di teologia del morire. La morte è la seconda e definitiva nascita. I primi cristiani chiamavano il giorno della morte il giorno natalizio. Erano convinti, ed è vero, che non si muore mai, ma si nasce due volte, la seconda volta è per sempre. Come la prima volta abbiamo lasciato dopo mesi quello che era il nostro mondo, non ne conoscevamo altri, stavamo benissimo dentro la pancia della madre. Avevamo tutto, eppure a un certo momento, se volevamo continuare a vivere, siamo dovuti uscire, abbandonando quello che era il sicuro, per aprirci all'incerto. Eppure soltanto uscendo abbiamo scoperto la luce, il calore, le carezze dei genitori, cose che prima potevamo immaginare, e ugualmente al momento della seconda nascita. Quindi il morire è nascere la seconda volta e nascere per sempre. Notiamo qui questo Gesù con quanta delicatezza guarda la madre e nello stesso tempo tiene in braccio la madre. Ecco, questo quando pensiamo ai nostri cari che sono morti, dobbiamo pensarli con questa stessa immagine. Giù nella cappella poi trovate una bellissima riproduzione di questa icona. Quindi non dobbiamo pensarli solo stesi nel letto di morte come cadaveri, ma nello stesso tempo in braccio a Gesù. Le anime dei giusti sono in braccio al Signore. Quindi questa è un'icona stupenda. Allora, andiamo avanti con le immagini del morire. Quindi il dormire l'abbiamo visto. L'altra importantissima, straordinaria immagine con la quale gli evangelisti indicano il dormire è quella familiare della sedia. Come ho detto, Gesù non fa argomenti teologici, astrusi, che pochi potevano capire. La semina in un mondo prevalentemente agricolo, questo lo capivano tutti. Afferma Gesù nel Vangelo di Giovanni: se il chicco di grano caduto a terra non muore, rimane solo. Se muore invece, produce molto frutto. Il chicco, ogni chicco, contiene in sé una energia, una potenza vitale che però attende di manifestarsi in una forma nuova. Il chicco dentro di sé ha tutta l'energia non per diventare un altro chicco, ma per esplodere, per liberare tutte le sue energie e diventare qualcosa di incommensurabilmente più bello, perché è il morire che permette di vivere. Se non si muore, non si vive. La morte non uccide la vita, ma è quello che le permette di manifestarsi nel suo massimo grado, liberando tutte le energie non più racchiuse dentro la bios, dentro il corpo, dentro la ciccia. Attraverso l'immagine del chicco di grano che è caduto in terra, marcisce e germoglia, Gesù dimostra che la morte è la condizione affinché tutte quelle potenzialità, quelle energie d'amore che abbiamo dentro si sviluppino pienamente. Ognuno di noi ha dentro di sé un tesoro, una ricchezza, un'energia d'amore incredibile. Nel breve arco della nostra esistenza riesce a affiorare soltanto qualche sprazzo di questa energia. Normalmente io credo che un'esperienza che abbiamo fatto tutti, in momenti di emergenza, un familiare ammalato, non scopriamo dentro di noi delle forze, delle resistenze, delle capacità di dono, di altruismo, di generosità, che c'erano, ma c'erano sconosciute, perché ci è voluta l'occasione perché fiorissero. Ecco, nel breve arco della nostra esistenza, soltanto come sprazzi possiamo far emergere questa forza d'amore. Nel momento della morte è come un'esplosione, questa forza d'amore si libera. Ma perché Gesù parla di chicco e di terra? Come la terra non assorbe il chicco né lo trattiene per sé, ma gli comunica quegli elementi organici, di umidità, di minerali, che sono indispensabili per la sua trasformazione, per il suo completo sviluppo, ugualmente con la morte l'uomo non viene assorbito da Dio, ma il Padre che dilata l'esistenza dell'individuo. Abbiamo già detto che Dio non assorbe l'uomo, ma gli comunica tutta la sua forza. E con la morte Dio non si riprende la vita. Quante volte si usa questa espressione blasfema? Dio l'ha preso, Dio si riprende la vita, ma rende questa vita eterna, indistruttibile, intangibile. Quindi la morte non distrugge l'uomo, ma è un'esplosione incredibile di fecondità. E cosa fa? Il chicco di grano si trasforma e diventa una spiga. È qualcosa di, non è paragonabile quello che era e quello che è. Questo è importante, è un tema delicatissimo, delicatissimo, perché va a toccare le corde della sensibilità. Voi sapete che quando ci muore una persona cara, una delle espressioni più sentite è che mi manca tanto. Ma cos'è che ti manca? Quello che hai conosciuto? Non c'è più. Non c'è più quello che hai conosciuto. Dimenticalo. Quello che tu hai conosciuto non c'è più. Era un chicco di grano. Adesso è diventato una spiga. Se te c'è ancora nostalgia del chicco di grano, come fai a riconoscerlo nella spiga? E la spiga a sua volta ha fatto altri chicchi e è diventato un campo di grano. Allora sapete cosa succede con la morte degli individui se noi rimaniamo attaccati alla persona che abbiamo conosciuto? Che ci manca il chicco di grano e siamo in mezzo a un campo di grano che era quel chicco che si è trasformato. Con la morte noi veniamo trasformati, adesso lo vedremo in San Paolo, non siamo più quelli che siamo. Dice Gesù, nel testo Apocalisse, dice verso la conoscenza di un nuovo nome che nessuno conosce se non colui che lo riceve. Il nome indica l'identità, con la morte avremo un'identità nuova. Ma questo è chiaro, ripeto, argomenti delicati che bisognerebbe andare in punta di piedi. Prendete, è un classico, la madre alla quale muore il bambino piccolo, non vede l'ora di morire per ritrovare il bambino piccolo. Oh, ma quello è cresciuto intanto, non è che ti ha aspettato così bebè. Noi quando moriamo e risuscitiamo, non è che risuscitiamo come siamo morti. A me, se quando risuscito ho il corpo di quando avevo 20 anni, mi può andare bene. Ma adesso che sono mezzo ciaccato, non è che perché mi gusta tanto. Quindi, come lo so che è difficile, ma dobbiamo superare questa mentalità. Una persona molto anziana, nella risurrezione la ritroviamo anziana? E me coglione si dice, ancora, che razza di risurrezione è? Noi veniamo completamente trasfigurati e trasformati. Allora, e qui stando in campagna, lo faccio spesso nei funerali questo esempio, è come, dico, un contadino che aveva trovato una ghianda bellissima, stupenda, perfetta, e poi non la trova più. E sempre, sempre, malinconicamente, va con il pensiero a questa ghianda. E non si è accorto che quella ghianda che lui pensa perduta si è trasformata nella quercia che gli fa ombra e lo protegge nella sua vita. Allora i nostri cari, sì, naturalmente anch'io ho la foto di mamma, di papà e così com'erano, ma so che non sono più quelli. Quello è quello che noi abbiamo conosciuto, ma quello che poi sono diventati è qualcosa di infinitamente più grande. Per questo non c'ho bisogno di incontrare papà o mamma con le loro sembianze, ma li percepisco nei colori, nei profumi della vita, nelle sensazioni, perché loro nel frattempo si sono dilatati. Allora è chiaro, non rimpiangiamo il chicco di grano che abbiamo perduto, perché il chicco di grano è diventato un campo di grano. Allora c'è il rischio con la morte dei nostri cani che noi piangiamo il chicco di grano e non ci accorgiamo di essere immersi in un campo bellissimo. Allora l'Apocalisse dice: sarà dato un nuovo nome, viene data una nuova identità. O ancora Giovanni dice: ora siamo figli di Dio, ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quando si sarà manifestato saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Quindi noi non sappiamo cosa saremo. Questa problematica naturalmente c'era anche nel tempo primitivo. Allora c'è un testo un po' lungo, però va letto per quello che possiamo comprendere. L'argomento è un po' rabbinico, e Paolo, che era un rabbino, quindi lo fa secondo ragionamenti rabbini. Cogliamo quello che riusciamo a cogliere di quello che scrive San Paolo nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 15. Ma qualcuno dirà: ma come risorgono i morti? La stessa domanda che ci facciamo noi. Con quale corpo verranno? E San Paolo gli gira e dice: stupido, stolto, ciò che tu semini non prende vita se prima non muore. Quanto a ciò che semini, non semini il corpo che nascerà, ma un semplice chicco di grano o di altro genere. Quindi quello che viene seppellito non è poi quello che rinasce. È come la differenza tra il chicco e la spiga. Ed io gli darò un corpo come ha stabilito, e a ciascun seme il proprio corpo. Non tutti i corpi sono uguali, altro è quello degli uomini e altro è quello degli animali, altro è quello degli uccelli e altro è quello dei pesci. Vi sono corpi celesti e corpi terrestri, ma altro è lo splendore dei corpi celesti, altro quello dei corpi terrestri. Altro è lo splendore del sole, altro lo splendore della luna e altro lo splendore delle stelle. Ogni stella infatti differisce da un'altra nello splendore. Così anche la risurrezione dei morti è seminato nella corruzione, risorge nell'incorruttibilità. È seminato nella miseria, risorge nella gloria. È seminato nella debolezza, risorge nella potenza. E poi, ecco questa è la chiave, è seminato corpo animale, risorge corpo spirituale. Sembra una contraddizione, perché per noi corpo è qualcosa di concreto e spirito no, si risorge corpo spirituale. Non è un'anima che si separa dal corpo e che continua a vivere, è una trasformazione della nostra vita. Io tutte le potenzialità che il Signore mi ha messo dentro, quando arriverà il momento della morte, esploderanno. Chissà cosa diventerò, immenso, pieno, dal corpo animale si trasforma in corpo spirituale. E continua Paolo: se c'è un corpo animale, vi è anche un corpo spirituale. Sta scritto infatti che il primo uomo, e questo è il discorso rabbinico un po' pesante per noi, Adamo divenne un essere vivente, ma l'ultimo Adamo divenne spirito dottore di vita. Non vi fu prima il corpo spirituale, ma quell'animale, e poi lo spirituale. Il primo uomo, tratto dalla terra, è fatto di terra, e il secondo uomo viene dal cielo, cioè da Dio. Come l'uomo terreno, così sono quelli della terra. Come l'uomo celeste, così sono anche i celesti. E come eravamo simili all'uomo terreno, così saremo simili all'uomo celeste. Quindi c'è un'esplosione, una trasformazione della nostra vita. Allora, come dal seme gettato in terra non nasce un altro seme, ma una pianta, per Paolo quello che risuscita non è il cadavere che è stato seppellito, il corpo animale che appartiene all'uomo terreno, ma un essere completamente diverso, è l'uomo celeste con un corpo spirituale, una nuova creatura che è di uno splendore che non ci sono termini sulla terra per poterlo descrivere. Quindi con la morte l'uomo non va in cielo, ma il cielo si manifesta nell'individuo in un crescente, in una potenzialità che fa venire soltanto i brividi. Strettamente legato al termine, al tema della semina, c'è quello della mietitura, che purtroppo è stato completamente travisato. Voi sapete che Gesù, parlando della morte, dice: quando il frutto è maturo, subito egli manda la falce, perché è arrivata la mietitura. Da qui è nata quella immagine lugubre, spettrale, la conoscete, di quella sempre una donna nero vestita con la falce che mette paura. Ma La mietitura in un mondo agricolo era l'unico momento di gioia, di allegria nella vita gramma dei contadini. Era una vita tremenda. L'unico momento di gioia durante l'anno era il momento della trebbiatura, tant'è vero che nella Bibbia il verbo mietere è sempre accompagnato al verbo gioire. C'è un salmo, c'è il profeta Isaia, dice: gioiscono davanti a te come si gioisce quando si miete. Per fare l'esempio della gioia si prende la mietitura. Era il momento di grande allegria. Io ho avuto la fortuna dal figliolo, adesso il mondo è cambiato, di partecipare alle notti della trebbiatura. Che notti meravigliose! Si lavorava, si faticava, poi vedevi queste contadine che venivano con questi vasoi pieni di tagliatelle con un sugo speciale, arrosti, si beveva per mandare giù. Erano momenti di grande gioia. Allora la mietitura non è un momento triste, lugubre, è il momento dell'esplosione della gioia. Allora, questa immagine purtroppo è stata completamente travisata dalla tradizione. L'altra immagine la vedremo stasera nell'Eucaristia, perché è la festa della trasfigurazione ed è il risplendere. Allora, facciamo l'intervallo, ci troviamo qui tra mezz'ora per la seconda parte. Adesso una cortesia: ogni anno è tradizione, facciamo una foto dei partecipanti alla settimana biblica. Ci dispiace che gli amici di Bergamo sono dovuti partire. Allora, adesso, prima di fare il break, tutti inchiostro per la foto del gruppo. Grazie.